6 di sera.
Le ultime 24 ore sono state particolarmente difficili in molte delle valli del Canton Ticino. Tanta neve caduta in poco tempo, anche tanta pioggia, hanno provocato disagi con lunghe interruzioni alla corrente elettrica e zone rimaste isolate con strade chiuse e comunicazioni che hanno smesso di funzionare. Buonasera da Alessandro Brugini. E mentre qui scendeva la neve in zone ben più temperate si è consumato un incidente che ha coinvolto un gruppo di cittadini svizzeri che insieme praticavano immersioni. Un'imbarcazione è infatti naufragata nell'arcipelago delle Seychelles. Molti di loro sono stati messi in salvo, due però sono ancora dispersi. Anche oggi andremo in Medio Oriente, questa sera però non parleremo della guerra che ha l'epicentro in Iran, torneremo invece in Palestina, in Cisgiordania, perché la tensione sta di nuovo crescendo dopo l'uccisione di una famiglia palestinese sterminata mentre viaggiava sulla propria automobile. E questo mentre Israele, oltre al fronte iraniano, ha riaperto anche quello in Libano. La nostra inviata a Beirut ci proporrà un'analisi insieme a un esperto incontrato sul posto. E poi dedicheremo spazio alla crisi che sta affrontando il settore vitivinicolo da un lato, perché in Svizzera se ne produce troppo di vino, tanto che Confederazione e alcuni cantoni pagano i produttori per dismettere le vigne. Dall'altro, per chi invece decide di andare avanti, c'è la lotta a parassiti e malattie. In Ticino si stanno testando vitigni che non richiedono grandi trattamenti e che potrebbero servire a rinforzare quello più coltivato qui da noi, il Merlot.
Tra un po' 10 anni ci sarà, speriamo, anche varietà di fili del Merlot. Là l'idea è proprio di avere una resistenza con una tipologia di vino che è molto simile al genitore emblematico.
Jean-Sébastien Reynard di Agroscope che ci parlerà delle ricerche condotte qui in Ticino. Apriamo allora con il maltempo che nella notte ha provocato diversi danni, soprattutto nel Locarnese, con interruzioni della corrente elettrica e problemi di viabilità. La causa principale è stata l'intensità delle precipitazioni, sia di neve che di pioggia, che hanno toccato quantità davvero eccezionali. Umberto Gatti.
La situazione sta tornando alla normalità dopo che questa notte importanti nevicate in montagna e forti piogge in pianura hanno provocato diversi disagi alla viabilità e alla fornitura di corrente elettrica, soprattutto nella zona della Locarnese. La società elettrica Sopra Cenerina ci ha confermato che quasi tutti i problemi sono stati risolti. Luca Malacrida, responsabile della gestione della rete.
Verso le 15 siamo riusciti a ripristinare quasi tutto. Abbiamo ancora un problema su a Montebre San Bernardo e lì stiamo valutando se fare una riparazione provvisoria oppure se mettere per l'utenza un generatore per la notte. La causa è principalmente queste nevicate che sono scese fino in basso e in più molto pesanti. Vanno su sulle piante e sui rami, ogni tanto toccano la linea e quindi causano questi disagi.
Per quanto riguarda la viabilità, restano chiuse alcune strade in Valle Bedretto a causa del forte pericolo di valanghe. Stesso discorso per quanto riguarda il passo del Lucomagno. Quantitativi importanti con 116 cm di neve fresca a Bosco Gurin e 111 mm d'acqua a Camedo in 24 ore. Valori molto alti non solo per il mese di marzo ma per l'intera stagione invernale. Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
Ah, per quel che riguarda il limite delle nevicate non è un evento particolarmente raro. A metà marzo abbiamo già avuto nevicate anche fino in pianura in modo piuttosto diffuso. La particolarità di questo evento è più da ricercarsi nell'intensità delle precipitazioni. 116 centimetri di neve fresca in 24 ore rappresenta un valore che si può dire eccezionale, molto raro per tutta la stagione, non solo per il mese di marzo. Quindi la particolarità è proprio l'intensità di queste precipitazioni. Sono caduti in alcune regioni comunque oltre 100 mm di pioggia in 24 ore.
Dal punto di vista meteorologico, che cosa ha portato a questa situazione?
È una situazione abbastanza particolare. Abbiamo avuto una zona perturbata che si è avvicinata dalla Francia alla Svizzera e quando è arrivata praticamente sopra di noi si è fermata, e questo è dovuto al fatto che si è formata una zona di bassa pressione sul Golfo del Leone, quindi abbiamo avuto una configurazione con delle correnti da nord nei bassi strati che hanno fatto affluire aria decisamente più fresca verso la Svizzera, dall'altra parte invece in quota delle correnti dal settore sud che hanno portato molta umidità da sud. Questa combinazione di correnti di direzioni opposte persistita per circa 24 ore, favorendo appunto queste precipitazioni intense, molto regolari ma persistenti.
E al momento le precipitazioni sono praticamente terminate in tutto il cantone e domani ci troveremo con una giornata decisamente diversa, soleggiata, con vento da nord e temperature che potranno raggiungere i 18 gradi a basse quote.
Ancora cronaca che ci porta in lidi decisamente più lontani. Due cittadini svizzeri, una donna e un uomo, risultano infatti dispersi dopo il naufragio di un'imbarcazione turistica nell'arcipelago delle Seychelles. Altre 5 persone, anch'esse svizzere, sono state tratte in salvo. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
La conferma del naufragio avvenuto venerdì mattina vicino all'isola di Marie-Louise alle Seychelles nell'Oceano Indiano è arrivata oggi dal Dipartimento federale degli affari esteri.
An Bord befanden sich 7 Schweizer Staatsangehörige.
A bordo dell'imbarcazione si trovavano 7 cittadini svizzeri, spiega la portavoce del DFAE, Melanie Gugelmann.
2 von ihnen werden derzeit noch vermisst.
2 risultano dispersi, gli altri 5, secondo le informazioni disponibili, stanno bene, considerate le circostanze.
Und es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.
Secondo quanto riferito da un quotidiano delle Seychelles, l'allarme è stato dato poco dopo le 5.30 di venerdì mattina, ora locale, e le operazioni di soccorso si sono rivelate difficili perché l'imbarcazione si trovava a circa 250 km dall'isola principale dell'arcipelago. Oltre ai 2 cittadini svizzeri, un'altra persona, un membro dell'equipaggio, risulta dispersa. Le ricerche sono continuate anche domenica e hanno permesso il salvataggio di 10 persone. Ieri, durante una conferenza stampa, il capo della polizia locale ha dichiarato che il capitano dell'imbarcazione è stato posto in stato di fermo e che è stata avviata un'inchiesta per determinare le cause del naufragio. Intanto la rappresentanza svizzera in Madagascar e il consolato onorario alle Seychelles sono in contatto con le autorità locali e con i cittadini svizzeri coinvolti, ha indicato ancora la portavoce del DFAE.
Die Schweizer Vertretung in Madagaskar und das Honorarkonsulat auf den Seychellen stehen in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort sowie mit den betroffenen Schweizer Staatsangehörigen.
Il gruppo di turisti era a bordo di un'imbarcazione lunga circa 30 metri. Secondo le informazioni pubblicate online, il battello di lusso in servizio dal 2013 poteva ospitare fino a 10 passeggeri. Era attrezzato per le immersioni subacquee e faceva rotta, partendo dall'isola principale, verso alcune delle zone più suggestive in quello che viene considerato un paradiso per le immersioni subacquee e lo snorkeling.
Il Medio Oriente adesso, non per parlare della crisi in corso tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra, ma di quanto sta succedendo in Cisgiordania. Nei territori palestinesi occupati da giorni si registrano atti di violenza gravi, l'ultimo tra i palestinesi sta suscitando grande indignazione.
Eravamo in macchina e hanno aperto il fuoco contro di noi. Ho cercato di coprire mio fratello Mohammed, ma non ci sono riuscito. Sono rimasto lì seduto e ho cominciato a pregare, pensando di morire. Mia madre è diventata una martire, come mio padre Ali e mio fratello Otman. Non è rimasto nessuno, oltre a me e mio fratello Mustafa.
Questa è la drammatica testimonianza di Khaled, 11 anni, che racconta l'uccisione della sua famiglia da parte dell'esercito israeliano. Michele Giorgio, collegato in diretta da Gerusalemme, che cosa sappiamo di questo episodio, che reazioni sta provocando e anche cosa dice Israele?
Sì, buonasera. Una gita si è trasformata in una tragedia. I palestinesi raccontano che ieri sera un'unità speciale israeliana aperto il fuoco contro un'auto con a bordo una famiglia che stava tornando al suo villaggio Tammun nel nord della Cisgiordania dopo aver acquistato a Nablus abiti e dolci per i bambini in occasione della Eid del Fitr, la festa islamica che tra qualche giorno chiuderà il mese di Ramadan. Quando il veicolo si è trovato a passare vicino alle forze israeliane che avevano fatto irruzione in città, pare per arrestare 2 ricercati militari, hanno aperto il fuoco contro l'auto della famiglia, uccidendo Ali Baniude, sua moglie Evad e 2 figli, Mohammed ed Othman di 5 e 7 anni, salvi altri 2 figli, Khaled di 12 anni e Mustafa di 8. Khaled, che abbiamo ascoltato prima, anche riferito di essere stato percosso da un soldato e di aver potuto raggiungere l'ambulanza dopo circa mezz'ora. secondo la polizia israeliana, l'auto palestinese all'improvviso avrebbe accelerato in direzione dei militari che, sentendosi in pericolo, hanno aperto il fuoco, ma questa versione viene smentita categoricamente dai palestinesi, anche dall'autorità nazionale del presidente Mahmoud Abbas, che parla di esecuzione sommaria di civili innocenti.
Più in generale, negli ultimi giorni la Cisgiordania registra livelli di tensione che sono molto alti, altissimi. Che cosa sta succedendo?
Beh, la situazione in Cisgiordania è sicuramente molto grave e tesa, in particolare da quando è cominciata la guerra tra Israele, Stati Uniti ed Iran. I territori occupati sono blindati, l'esercito israeliano ha chiuso gli sbarramenti, i posti di blocco che circondano le città e i villaggi palestinesi. I palestinesi stessi denunciano appunto di potersi muovere in maniera molto limitata, solo per casi estremi, mentre i coloni israeliani fanno un po' ciò che vogliono con piena libertà. E tra l'altro aumenta anche il numero delle vittime, oltre alla famiglia di cui parlavamo ieri, sono 18 i palestinesi uccisi dall'inizio dell'anno in Cisgiordania dall'esercito, ma anche dai coloni. I coloni proprio negli ultimi giorni, l'ultima settimana, hanno ucciso 7 palestinesi e naturalmente c'è grave allarme perché questi raid dei coloni israeliani non vengono ancora fermati, non c'è attenzione nonostante le denunce non solo dei palestinesi ma anche di organismi internazionali.
Grazie Michele Giorgio. Noi adesso andiamo in Libano, dove nel sud ma anche nella capitale Beirut l'esercito israeliano continua le sue operazioni militari cercando di tagliare le vie di rifornimento del movimento sciita Hezbollah. Ieri si erano rincorse voci di trattative in corso tra il governo libanese e lo Stato ebraico, che però ha smentito qualsiasi negoziato, mentre crescono i timori di una possibile operazione israeliana di terra. Naima Kikerio, nostra inviata a Beirut, ne ha parlato con Ronny Chata, scrittore e analista politico.
Well, I don't like to predict the future too much, and I don't like to have too many assumptions.
Non amo fare troppe previsioni né dare cose per scontate, ma tutto lascia pensare che sì, ci sarà un'invasione via terra. C'è un'insolita concentrazione di soldati israeliani al confine e mi sorprenderebbe se questa guerra finisse prima piuttosto che dopo. Detto questo, credo sia ancora troppo presto per dire con esattezza cosa succederà nei prossimi giorni, perché sembra esserci almeno l'inizio di un processo diplomatico, ma forse succederanno entrambe le cose. Potremmo assistere a un'invasione e anche a un'intensificazione dell'attività diplomatica con gli israeliani.
Crede ancora che una soluzione diplomatica sia possibile, quindi? Il governo libanese sta cercando di dialogare con Israele, ma finora di risultati non ce ne sono stati.
Hezbollah-Israeli wars, or for that matter, Lebanon's position in those wars.
Se pensiamo alle recenti guerre tra Hezbollah e Israele, nel 2006 gli israeliani hanno effettivamente invaso il paese ed è stata la diplomazia a fargli lasciare il Libano grazie alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Con l'ultima guerra gli israeliani avrebbero dovuto ritirarsi, ma hanno mantenuto quelle 5 o 7 postazioni nel sud. Ciò che non si è risolto è proprio la questione fondamentale che ha portato il Libano in guerra. Come disarmare Hezbollah? E non abbiamo ancora una risposta. Detto questo, gli israeliani cercano di cambiare la situazione sul campo con una guerra. Per me è la diplomazia il modo in cui il Libano riesce a sopravvivere, non attraverso la guerra, ma un dialogo serio che coinvolga tutti.
Everyone is involved.
In queste settimane in Libano si parla molto anche della possibilità di una guerra civile. Lei cosa pensa?
The possibility of a civil war in Lebanon.
I'm not old enough to know what Lebanon looked like before the civil war.
Non so come fosse il Libano prima della guerra civile negli anni 70, ma so che per una guerra civile ci vuole più di una milizia. Finora c'è stata una sola milizia ed è Hezbollah, e nessuno rappresenta una minaccia per Hezbollah. L'esercito ha avuto finora le capacità per tenere a distanza i gruppi libanesi, quindi non credo che si arriverà a una guerra civile. però mi chiedo cosa succederebbe se l'esercito affrontasse Hezbollah in modo proattivo. Questo non lo si è mai visto e potremmo forse in quel caso assistere a qualcosa di simile a un'insurrezione. È uno scenario plausibile. Per questo l'esercito, per il momento, si è mostrato molto cauto nell'intraprendere contro Hezbollah ulteriori azioni.
It's not the first round Lebanese have experienced this type of fighting. And it's not the first round my generation seen many, many rounds of this type of fighting.
Queste quindi le considerazioni di Ronny Chatta, scrittore e analista politico in Libano. Adesso torniamo in Svizzera per parlare di economia, in particolare di quella che muove il settore vitivinicolo in difficoltà in tutto il paese. L'equazione tra produzione e offerta infatti è sbilanciata, perché si produce molto vino ma si fa talmente fatica a venderlo che ormai la Confederazione ha deciso di sostenere finanziariamente chi decide di estirpare una parte delle proprie vigne. Aaron Guidotti, andiamo con ordine, come mai si è arrivate a questa situazione?
Per due ragioni principali. La prima, in Svizzera si beve sempre meno vino, soprattutto le giovani generazioni. La seconda, si consuma sempre più vino estero. Le cantine sono piene e i viticoltori non riescono più ad assorbire i raccolti annuali. Per evitare un crollo dei prezzi e i fallimenti, le autorità cercano di ridurre la superficie delle vigne per adeguare la produzione al livello reale della domanda.
Dicevamo prima, la Confederazione sostiene finanziariamente l'estirpazione delle vigne, lo stesso fanno anche alcuni cantoni.
Sì, in Svizzera romanda, Vaud, Vallese e Ginevra. Si calcola che in questi tre cantoni circa il 10% delle vigne potrebbe sparire nel corso dei prossimi due anni. I terreni più colpiti chiaramente saranno quelli in pendenza, perché più difficili da mantenere. E se pensiamo al Vallese o alla regione della Vaud, nel canton Vaud, quindi patrimonio UNESCO, l'impatto su un paesaggio caratterizzato proprio dai vigneti non è da escludere. E qui ci sono delle critiche all'ordinanza federale, ad esempio da parte dell'enologa cantonale del Vallese. Per lei si tratta di una misura presa d'urgenza senza una vera e propria strategia, che rischia di sfociare su un'estirpazione non coordinata e che quindi lascerà delle cicatrici sul paesaggio. Altre critiche sono sul fatto che le sovvenzioni sono riservate ai professionisti e che non riguardano parcelle al di sotto dei 2500 metri quadrati, per cui molti piccoli produttori, che hanno spesso anche un attaccamento, diciamo, emotivo alle proprie vigne, stanno estirpando perché non vale più la pena produrre, ma non otterranno niente da parte delle autorità.
Il settore però, immagino, punti anche su altre misure per sostenere la viticoltura svizzera.
Sì, diciamo che la battaglia contro i vini importati è ormai lanciata. Intanto la Confederazione continua a sostenere la promozione dei vini svizzeri con 9 milioni l'anno, ma ci sono anche oltre 500 viticoltori provenienti da 7 cantoni diversi che stanno per lanciare un'iniziativa popolare che mira, tra le altre cose, ad aumentare le tasse proprio sui vini stranieri.
Quindi da una parte si cerca di ridurre la produzione, quella più classica e tradizionale come in Vallese, nel canton Vaud, dall'altra si presentano nuove strade, in questo caso per far fronte ad un altro problema. Alcune settimane fa in Romandia Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agricola, ha presentato 7 nuovi vitigni resistenti alle malattie, come la temuta Peronospora. Si tratta di vitigni creati dopo una ricerca che è durata 15 anni, e ne parliamo perché proprio Agroscope sta testando queste uve anche nella Svizzera italiana, in Ticino, per capire come si stanno adattando al clima e all'ambiente a sud delle Alpi. Gian Robbiani ne ha parlato con il responsabile del progetto, Jean-Sébastien Reynard.
Avete presentato questi 7 nuovi vitigni, 15 anni di lavoro, di ricerca, presentati in Svizzera romanda. So che li state provando anche in Ticino, li avete piantati anche in Ticino, a Cugnasco, se non mi sbaglio.
Giusto, quasi 7-8 anni fa, quindi abbiamo anche un po' di dati.
Io immagino, chiedo a lei che è un esperto, che il clima sulle mano rispetto che il clima, ecco lì siamo quasi sul Lago Maggiore, non sia lo stesso, l'altitudine è diversa. Sono 7 vitigni che si adattano anche al clima a sud delle Alpi oppure no?
È un lavoro che non è stato coinvolto solo Agroscope, è una cosa anche con i colleghi francesi, quindi una collaborazione collaborazione. Tutte quelle varietà non vanno dappertutto, anche come i vigneti tradizionali, non si può coltivare per esempio il Chardonnay o il Merlot dappertutto. L'idea di queste 7 varietà era proprio di avere tutte le possibilità, da varietà molto più precoce, che magari per il Ticino è meno interessante, anche dal più tardivo, che hanno bisogno di più tempo per maturare.
Da questi 7 anni di sperimentazione, quali sono le uve, secondo lei, migliori per il Ticino che stanno uscendo?
Ancora siamo un po' all'inizio di tutto questo campo di ricerca, perché adesso abbiamo provato a Cugnasco, ma da 1-2 anni sono anche state piantate queste varietà, perché c'è un progetto in Ticino che si chiama Viso Ticino, che è fatto dai colleghi. In Ticino le condizioni non sono dappertutto uguali, più a sopracenere si va più in altezza, per esempio. Penso che non bisogna di chiudersi delle opportunità.
Voi con questi vitigni nuovi quanti trattamenti prevedete più o meno necessari?
È proprio il problema che si fa questi tipi di sperimentazione a Lausanne o in Valese, senza trattamento si raccolta qualcosa che anche bene, perché le pressioni fungine sono meno alte che quello che c'è in Ticino. In Ticino abbiamo anche fatto delle piccole sperimentazioni senza trattare, ma tipo l'anno scorso, senza trattare anche queste varietà resistenti, non si raccolta nulla, non a colpo dell'oidio e della peronospora, però appunto delle altre malattie che sono un po' secondarie, come il black rot. Quindi da noi quello che si fa a Cugnasco, che abbiamo sempre fatto, è 2 trattamenti. E così con 2 trattamenti ho una raccolta come 10 o 12 trattamenti sul Merlot. Quindi si vede già che è un aiuto.
Le chiedo se secondo lei allora questo è il futuro, nel senso che fra 10-15 anni i vigneti ticinesi saranno prodotti soprattutto con uno di questi 7 vitigni anziché il Merlot?
No, questo io non lo penso, perché sono cose che bisogna tempo. Una volta il Merlot non c'era in Ticino, esatto. Quindi ha avuto la sua terroir di predilezione, la gente sono stati felice con questo. Dipenderà anche dal mercato, se la gente vuole piuttosto bere delle varietà così o piuttosto del Merlot. Ci sarà una porzione di queste varietà resistenti, ma immagino che ancora per un bel po' di tempo il Merlot avrà il suo spazio in Ticino, visto tutta la storia e proprio la tradizione che c'è con questa varietà.
Ecco, non a caso un altro progetto su cui state lavorando è proprio quello di rendere maggiormente resistenti i vitigni che già ci sono sul territorio.
Per esempio il Chasselas o il Pinot Nero o il Merlot, incrociati con questi super resistenti. Quindi vuol dire che tra un po', 10 anni, ci sarà, speriamo, anche varietà di figli del Merlot. Là l'idea è proprio di avere una resistenza con una tipologia di vino che è molto simile al genitore emblematico.
Jean-Sébastien Reynard di Agroscope. Il prossimo contributo lo lanciamo con quella che per alcuni potrebbe suonare come una provocazione, cioè che la musica barocca può essere puro rock. A sostenerlo è chi da venerdì 20 marzo all'Opern House di Zurigo organizza la prima edizione della rassegna Zürich Barock. Per 10 giorni si alterneranno nomi noti e astri nascenti in questo stile musicale, cercando di risalire ai suoni e agli approcci originali. E qui sta il senso della provocazione, perché a suo tempo, secoli fa, il barocco era considerato ed era stato una piccola rivoluzione. Capiamo perché nel contributo del nostro corrispondente a Zurigo, Manuele Ferrari.
Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach, per citare due nomi conosciuti un po' da tutti, ma anche opere di Arcangelo Corelli e Jean-Marie Leclerc, per ricordare due nomi noti probabilmente solo agli amanti della musica composta tra XVII e XVIII secolo. Matthias Schulz, sovrintendente dell'Opern House di Zurigo.
Es geht da auch sehr viel improvisieren.
Vogliamo dare agli interpreti la possibilità di improvvisare, di esprimere al meglio le loro emozioni. Parliamo di musica che, a suo tempo, veniva eseguita in modo innovativo, quasi ribelle, e vogliamo che con questo spirito venga interpretata anche oggi.
Da werden ja Instrumente benutzt mit Damensaiten.
Si punterà ad esempio sulle corde di budello, o ancora verranno utilizzati archetti più corti che sono nell'uso più flessibili, e si rinuncerà in parte al vibrato, ciò che dà più energia alla musica. We'll be right back. rivolto a chi vede il barocco come un qualcosa di vecchio e noioso.
Diese Musik kann wirklich da der pure Rock sein.
Questa musica può essere del vero rock e non solo, aggiunge ancora Schulz.
Ist es modern und bleibt es modern?
Era moderna e resta moderna, e il motivo è presto detto.
Im Barock viele Extremzustände
Nel periodo barocco vengono rappresentate le situazioni più estreme e negli ambiti più diversi, ed è così che, guardando ad esempio ai personaggi delle opere, già allora le persone erano molto fluide, parlando di genere. Aspetti che ancora oggi vengono trattati intensamente. La domanda, facciamo notare, si pone comunque. L'attualità dei temi, infatti, non è automaticamente sinonimo di interesse per questi spettacoli. C'è un pubblico pronto a seguire il festival?
Es ist so, das Opernhaus Zürich hat ja schon auch
All'Open House di Zurigo le serate dedicate alla musica barocca sono sempre ben frequentate e se guardiamo al festival il numero di biglietti riservati è già sufficientemente alto per poter affermare che sarà un successo. La presenza di alcuni interpreti noti come la cantante Cecilia Bartoli ha sicuramente aiutato, ma anche astri nascenti della scena musicale stanno raccogliendo interesse. Naturalmente, continua il sovrintendente dell'Open House, parliamo di un pubblico pronto a scoprire qualcosa di nuovo, curioso di sentire storie a volte pazze e interessanti al contempo. E a differenza di quanto in molti pensano,
kann ich viel Interesse wahrnehmen auch von jüngerem Publikum?
Ad essere interessati alle nostre produzioni, conclude Matthias Schulz, ci sono anche molti giovani.
Un bel accordo per chiudere 6 di sera, oggi preparato insieme a Veronica Lippi, tra poco il magazine culturale, prima c'è lo sport. Grazie per il tempo passato insieme, continuate a seguirci. Buona serata.